Rock your mouth. Buonasera e bentornati a Gonna Rock Your Mouth. Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia e con noi c'è sempre Massimo in regia anche questa sera a Gonna Rock Your Mouth.
La settimana di pausa delle lauree non gli è bastata come scusa per allontanarsi, lui è ancora qui con noi.
Esatto, l'abbiamo legato a Gonna Rock Your Mouth con le catene, come il nostro autore Gianmarco, che è sempre qui ad aiutarci a raccontare le storie più belle del rock. E a questo proposito, Cinzia, ti dico, sai che aspettavo da tantissimo la puntata di stasera, sai di chi parliamo?
Io so soltanto che torniamo a parlare di un gruppo e dei suoi solisti.
Esattamente, perché dopo tanto tempo ripartiamo con una puntata monografica che però in realtà abbraccia più artisti, perché parliamo dei Genesis e dei volti noti dei Genesis, ossia Peter Gabriel e Phil Collins, che probabilmente noi tutti apprezziamo un pochino di più del gruppo, comunque li conosciamo di più come solisti, infatti hanno a un certo punto preso delle strade diverse, ma anche altri membri dei Genesis hanno appunto intrapreso delle carriere musicali di grande successo, tra cui anche Mike Rutherford, il bassista e chitarrista dei Genesis. Ma io direi di addentrarci lentamente nella storia di questo gruppo e nella storia di questi solisti, piano, che piano. Sicuramente avrà tantissime emozioni da regalarci e io non vedo l'ora, aspettavo davvero da un sacco di tempo questa puntata che spero sarà fantastica sui Genesis. Just a shame, and that's all. I could leave, but I won't go. Though my heart might tell me so. I can't feel a thing from my head down to my toes. But why does it always seem to be me looking at you? 31 gennaio del 1983, la voce l'avete riconosciuta, è quella di Phil Collins, ma questa volta ancora con i Genesis, il suo gruppo. È un pezzo davvero bellissimo per entrare nell'atmosfera di quegli anni, che dici Cinzia?
Assolutamente, assolutamente, io ballavo qui nel fuorionda.
Ti immaginavo ballare anche se siamo a distanza qui con questa zona rossa. E ti immagino anche molto attenta mentre raccontiamo questa storia dei Genesis, la genesi della storia dei Genesis, se proprio vogliamo fare la battutona, che sono un gruppo musicale rock britannico e sono approdati al mercato discografico nel 1968, quindi qualche anno prima di questa Dead Soul, che ricordiamolo è del 31 ottobre del 1983, che ha scalato ovviamente le classifiche come tutti i pezzi che hanno l'onore di passare qui a Gonna Rock You Out. Comunque nella prima metà degli anni 70 divennero fra i principali esponenti del rock progressivo britannico, con band come i Jethro Tull o altri che hanno proprio portato all'apice questo genere molto complesso, fatto di strutture sonore davvero interessanti, rivoluzionarie per il rock. Un altro gruppo fra i tanti, i Pink Floyd, per dirne uno. Comunque, il nucleo originario del gruppo si costituì nel 1967 a Godalming, nel Surrey, presso la Carterhouse School, un collegio di un certo prestigio, lo capiamo un po' da questo nome, Carterhouse School, caratterizzato da sistemi educativi rigidi e tradizionali e all'epoca frequentato esclusivamente da studenti maschi, come tutti i nostri Genesis, e per lo più di estrazione sociale medio-alta, quindi un collegio da ricconi, se lo vogliamo dire, fuori dai denti.
Esatto.
Se da un lato tale ambiente austero e relativamente ostile, qui ci immaginiamo tipo la signorina Rottermeier della situazione, che comunque sia questo ambiente...
Col bastone in mano.
Esattamente, qualche insegnante, non lo so, molto severo, che indusse i futuri membri del gruppo a ricercare uno sfogo nella musica per sfuggire ai libri di scuola, l'alta formazione che l'istituzione scolastica vantava, era un collegio di alto livello, era destinata a influenzare almeno in parte la poetica e lo stile, specie per quanto riguarda i primi lavori che appunto afferendo al progressive rock erano probabilmente molto complessi sia come suoni ma anche come narrazioni, metafore poetiche. E già dal 1966 in due diverse ali della scuola, chiamate Lochitis e Girdlestonitis, si erano formati due gruppi musicali.
Tra l'altro, per la nascita dei Genesis dobbiamo fare una parentesi e parlare di un personaggio esterno alla Charterhouse o Carterhouse, quel che l'è.
Vai, vai.
Infatti, proprio all'inizio del 1967 tornò in visita alla Charterhouse l'ex allievo Jonathan King, divenuto nel frattempo cantante, con all'attivo il singolo di successo Everyone's Gone to the Moon, nonché anche collaboratore della Decca Records nel 1965. I membri del gruppo, troppo timidi per avvicinarlo direttamente, incaricarono un amico di consegnare a lui una copia della loro demo. King, riconoscendo buone potenzialità in alcuni di questi brani, decise di proporre i cinque alla Decca. La loro minore età però implicò la mediazione dei genitori e così il contratto discografico, concepito inizialmente per durare 5 anni, fu ridotto in realtà a un anno solo con un'opzione di rinnovo, il che in seguito si sarebbe rivelato decisivo un po' per il futuro del gruppo. King ideò anche il nome Genesis per simboleggiare appunto la genesi di un nuovo gruppo, nonché anche perché i ragazzi non avevano in mente un nome che fosse utile. So lost sometimes. Please, us.
kitchen and the grand facade so soon will burn without a noise, without my pride. I reach out from the inside. In your eyes, the light, the heat.
In Your Eyes di Peter Gabriel, 1986, una canzone che lo vede in collaborazione con un altro cantante che si inserisce proprio verso la fine del testo con una sua parte, un testo che si ispira alla tradizione africana, legata un po' all'ambiguità tra il romanticismo, l'amore e l'amore per Dio, quindi c'è una certa commistione di sacro e profano, mettiamola così.
È particolare.
Ed è particolare anche perché, giusto per dare un altro paio di informazioni sulla canzone, non è stata realizzata come singolo nel Regno Unito, ma è stata pubblicata come terzo singolo invece negli Stati Uniti. È diventato un successo grazie anche a MTV, alla radio e quant'altro. Ha raggiunto il primo posto alla Billboard Mainstream Rock Tracks il 13 settembre del 1986, wow, quindi l'anno in cui è uscito. Ha raggiunto anche la 26esima posizione nella Hot 100 nel novembre di quell'anno. Ha raggiunto successi straordinari e abbiamo deciso di passare a Peter Gabriel perché la grande carriera dei Genesis, iniziata nel 67, si conclude nel 75
purtroppo,
dopo un gigantesco tour mondiale. E quindi però abbiamo pensato appunto di focalizzarci su quelle che sono le figure di spicco all'interno della band, a iniziare appunto
anche
da
perché
Peter
proprio
Gabriel.
Peter Gabriel se ne va per primo dai Genesis, è lui che diciamo inizia a far sgretolare il gruppo.
Capiamo chi è questo Peter Gabriel. Nato il 13 febbraio del 1950, è appunto un cantante, compositore e produttore discografico britannico. Dopo aver raggiunto il successo con i Genesis come cantante, flautista e percussionista, ha intrapreso una carriera da solista di successo sperimentando numerosi linguaggi musicali. A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta è stato impegnato nella promozione della world music attraverso la sua etichetta Real World, nella ricerca di moderne tecniche di incisione e nello studio di nuovi metodi di distribuzione della musica online. È anche noto per il suo impegno umanitario, tra l'altro musica online negli anni Ottanta.
Bravo Peter!
Come amante della musica solo, il cantante si ispira a varie fonti, in modo particolare a Otis Redding, a Nina Simone, a Gary Brooker dei Procol Human e a Cat Stevens, per il quale Gabriel suona il flauto nell'album Mona Bone Jackon del 1970.
E gli sarà proprio piaciuto tantissimo suonare per Cat Stevens, visto che era uno dei suoi idoli. Comunque sia, i suoi primi 4 album da solista vengono comunemente differenziati usando un numero secondo l'ordine di pubblicazione o a seconda dell'immagine di copertina. nomina. E abbiamo dunque gli album primo, secondo, terzo e quarto, o anche rispettivamente Car, Scratch, Melt e Security, che sembrano delle indicazioni stradali dei cartelli, però sono i nomi degli album di Peter Gabriel, dell'Arcangelo Gabriele, come lo chiamano moltissimi fan del rock e dei Genesis. E anche dopo aver acconsentito a dare un titolo ai suoi lavori, perché giustamente primo, secondo, terzo e quarto non era il massimo, Peter ha sempre usato parole di una sillaba, so, as e up, che letti in sequenza secondo l'ordine di pubblicazione significano quindi alziamoci, quindi so, as e up. Anche la sua ultima raccolta di successi ha un titolo molto breve, It. Gabriel, per allontanarsi dallo stile dei Genesis, ha scelto di non eseguire alcun brano che aveva inciso quando era nel gruppo né dal vivo né riarrangiato, quindi una scelta molto particolare. E lungo la sua carriera si è imposto con un repertorio pop, rock e art rock, contaminandolo con citazioni etno-elettroniche. Se le prime produzioni sono ancora segnate dai trascorsi dell'artista con il gruppo, il quarto album del 1982 si svincola, consegnandoci l'artista che fino ad ora conosciamo nel rock. There's somewhere you can tell me. He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you. Back. Paradise, ancora Phil Collins in questo tam tam in cui si rincorre con Peter Gabriel in questa puntata sui Genesis qui a Gonna Rock Your Mouth, Radio Yulm. E questo brano davvero molto evocativo è del 23 ottobre del 1989, tra l'altro Cinzia, una citazione che non faccio da tanto, il 23 ottobre però dell'anno prima è nata mia sorella, quindi questo giorno ha un significato particolarissimo per me. E comunque sia, come il brano Man on the Corner, scritto da Collins ai tempi in cui faceva parte dei Genesis, questo brano parla di un senza tetto e ha uno stile musicale molto diverso però da quello utilizzato dal cantante fino a quel momento. E questo singolo ha raggiunto la vetta di tantissime classifiche tra le più importanti ed è diventato uno dei maggiori successi di Phil Collins, se non una delle sue canzoni più conosciute. E pensa, nel 1991 ha vinto il Grammy Award alla registrazione dell'anno, quindi premio non da poco. Il brano inoltre ha ottenuto anche un Brit Award come miglior singolo britannico del 1990 e per il titolo Phil prese spunto da una frase del brano Per Avion di Mike plus The Mechanics del 1985, tra l'altro gruppo che riprenderemo, esatto, visto che c'entra con Mike Rutherford, un altro dei componenti dei Genesis. Comunque molto iconico anche il video, che è tutto quanto girato con un color seppia molto malinconico, ci introduce a questo tema dei senza tetto.
Giorgio si intende di fotografia.
No, vabbè, non è che mi intendo, cerco di apprezzare, insomma, non è che dobbiamo restare sempre terra terra, cerchiamo di elevarci parlando del color seppia che è distante dalla terra, è diverso. Comunque sia, se sei d'accordo, chiudiamola qui con la fotografia e parliamo un po' della storia di questo gruppo. Siamo nell'agosto del 1970, i Genesis pubblicano un annuncio su Melody Maker e incominciano audizioni per batteristi e chitarristi presso la villa dei genitori di Peter e Gabriel a Cowan. Phil Collins si presenta al provino assieme a Ronnie Carey, il chitarrista del suo precedente gruppo, e in anticipo, in attesa del suo turno, si immerge nella piscina in giardino, si fa un bagnetto e riesce ad ascoltare i pezzi da suonare facendo parte dell'album Trespass. E prima del suo turno riesce a memorizzarli agevolmente perché aveva una buona memoria musicale evidentemente, e la sua abilità sullo strumento e i suoi trascorsi teatrali fanno di lui il batterista ideale per la band, sia dal punto di vista tecnico sia per la sua personalità diretta e gioviale che stemperava l'atmosfera spesso tesa dell'intero gruppo. E dopo aver pubblicato il doppio album The Lamb Lies Down on Broadway, Peter Gabriel decide di abbandonare il gruppo per intraprendere poi una carriera solista nell'agosto del 75, come dicevamo prima. Quindi questo idillio portato un pochino da Phil Collins, che suonava la batteria, era allegro, una personalità, finisce. Infatti Peter, come stavi raccontando nell'intervento precedente, se ne va. E dopo oltre 400 audizioni senza esito, Collins si propone di sostituire l'ormai ex frontman della band ed esordisce come voce nell'album A Trick of the Trail nel 1976, conservando anche il ruolo di batterista in studio. Quindi la sua vocazione originaria rimane. È il primo album con Collins come cantante, però raggiunge la top 40 negli Stati Uniti e il terzo posto nel Regno Unito e sorprende in positivo sia il pubblico che la critica, che probabilmente non era disposta a dare una possibilità a questo batterista, un membro di una band di solito messo un po' a margine.
Ma per dare qualche coordinata su chi è questo Philip Collins, appunto Phil, nasce il 30 gennaio del 1951, cantante, polistrumentista, attore britannico, noto sia come solista che appunto come componente dei Genesis. Ha intrapreso una carriera solista nei primi anni Ottanta, inizialmente ispirato dalla sua rottura coniugale e dall'amore verso la musica soul, che ritorna questa musica soul, che ha prodotto una serie di album di successo come Face Value del 1981, No Jacket Required del 1985 e But Seriously 1989. Nel titolo dell'album non c'è un punto interrogativo, ma questa frase mi sollecita proprio una domanda.
But Seriously.
Esatto. Nato a Chiswick, quartiere sud-occidentale di Londra, Collins scopre la sua vocazione musicale all'età di 5 anni, quando gli zii regalano una batteria giocattolo per Natale.
Un po' come la storia di Bruce Springsteen che riceve la chitarra giocattolo.
La chitarra.
Qui fate i regali musicali ai vostri bambini, avrete delle rock star.
Volevi anche tu una chitarra, ammetti.
Invece mi hanno regalato la spada di Star Wars, ma non sono diventata un cavaliere Jedi, purtroppo.
o per fortuna.
Per fortuna.
Ma più tardi i genitori invece gli comprano una batteria vera.
Ah, vabbè.
Più completo. Non impara ancora la notazione musicale, ma continua a suonare accompagnando un po' la radio, la televisione, le musiche che ascolta e che sente, sviluppando un metodo proprio. A 12 anni fonda il suo primo complesso ed entra nel mondo della musica.
Radio U.
Questa era Seeing is Believing di Mike e The Mechanics. Come hai annunciato tu prima nell'intervento, Giorgia, siamo arrivati a parlare anche di Mike Rutherford.
Eh sì, siamo arrivati tra l'altro con questo titolo molto da San Tommaso, vedere per credere, provare per credere, anche se in realtà la canzone lo contraddice, visto che parte parlando del suo credo in Gesù, che in qualche modo redime mettere questa canzone anche con Rock Your Mouth dai suoi trascorsi temi di perdizione, però poi parla anche diciamo di magia, parla di credere nell'amore. Tutto questo un pochino ci salva l'anima rispetto alla puntata sul metal dove parlavamo di diavoli, canzoni ascoltate al contrario. Direi che ci fa bene, grazie Mike.
Beh, per le canzoni ascoltate al contrario basta anche quella sui Beatles.
certamente Helter Skelter, oppure abbiamo anche Star with Weather dei Led Zeppelin, le abbiamo passate tutte, Dragon Rocky Mount, quelle che potevano essere passibili di influenze demoniache, quindi abbiamo bisogno di canzoni che parlano di cose belle, allegre, come l'amore, la magia, la religione,
eccetera, eccetera. Ma arriviamo a parlare al nostro Mike Rutherford, nato il 2 ottobre 1950. È un bassista, chitarrista, compositore britannico, membro fondatore dei Genesis, come se non si fosse capito. La sua
stiamo
prima
sempre
esperienza
parlando
musicale...
di loro.
La sua prima esperienza musicale di rilievo però fu con gli Anon, nei quali militava anche Anthony Phillips ai tempi della Charterhouse, per ritornare anche qui alla scuola. Successivamente Rutherford e Phillips si uniranno a Peter Gabriel e Tony Banks, dando vita al nucleo originario dei Genesis, rivestendo il ruolo iniziale di bassista, corista, ai tempi infatti di From Genesis to Revelation, e chitarrista ritmico a partire dal 1978. Dopo l'abbandono di Steve Hackett, negli album ricoprì anche il ruolo di chitarrista solista. Anche lui, insomma, polistrumentista, li gira un po' tutti. Il ruolo di Mike all'interno di Genesis è stato di vitale importanza, infatti numerosi brani, riff e testi appartengono proprio a lui, pur essendo i brani firmati dall'intero gruppo. Inoltre è sempre stato il pilastro del gruppo per via del suo carattere pacifico e di indole tranquilla, ma anche con i piedi per terra e ben determinato. Oltre alla carriera col gruppo, vanta una sua produzione da solista appunto con il gruppo Mike and the Mechanics, che abbiamo appena ascoltato in Seeing is Believing.
Esatto, diciamo quindi che i Genesis avevano quest'anima estronica in Phil Collins, quest'anima un po' placida in Mike Rutherford e l'anima un po', diciamo, fastidiosa in Peter Gabriel, visto che era un po' la reginetta del ballo, la drama queen. Comunque quest'anima placida Rutherford se l'è portata anche ai Mike Plus The Mechanics, e questo gruppo musicale pop britannico fondato nel 1985 dal bassista e chitarrista, che tra l'altro è rimasto anche in buoni rapporti con Phil Collins, visto che condividevano i testi di alcune canzoni. E oltre a Rutherford, la formazione comprendeva anche Paul Carrack, ex dei Roxy Music, alla voce e alle tastiere, Paul Young, ex dei Set Cafe, alla voce, e Adrian Lee alle tastiere, che non faceva parte di qualche altra band, ma
no,
c'era anche
arriva.
Peter Vanuck e Dave Morrison alla batteria. E questa caratteristica del gruppo è che ogni canzone fu scritta da Rutherford insieme ad un altro elemento, appunto, della band. Il compositore B.A. Robertson e il produttore Christopher Neal, e negli anni a seguire anche due cantanti. E Rutherford ha riferito in un'intervista nel 1995 che aveva bisogno di un compagno di scrittura per sviluppare le canzoni, non voleva stare solo povero. Il gruppo esordì nel 1985 con un album omonimo, da cui ci furono tratti due singoli entrati nelle top 10, Silent Running on Dangerous Ground e All I Need is a Miracle, quindi sempre su questi temi molto spirituali.
Sacri.
Entrambi rimasero in classifica anche per parte dell'anno successivo, quindi un bel colpo. Nel 1986 Rutherford tornò a collaborare con i Genesis e Carrack si dedicò alla propria carriera solista. Il gruppo tornò comunque in scena nel 1988 con Living Years, il singolo omonimo ispirato alla morte del padre di Rutherford, giusto ai primi posti delle classifiche di vendita statunitensi per questo bassista dei Genesis. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Came in close, I heard a voice.
My life was
collinetta che appunto sovrasta il villaggio di Salisbury vicino Bath, ma è anche uno dei singoli più noti di Peter Gabriel, appena fuoriuscito dai Genesis nel 1977, che con questa canzone, anche se prima ho detto che era un po' il più fastidioso, in realtà mi ha riconquistato perché mi piace tantissimo, non so a te Cinzia. E giustamente Massimo dalla regia ci raccontava e osservava giustamente che occhieggia molto un po' ai Chicago, i Philip Minow con queste trombe di sottofondo, la chitarra suonata in quel modo, quindi un bello scorcio di Inghilterra, un bello scorcio di musica, o no?
Assolutamente, assolutamente sì.
E appunto questa è una canzone di Peter Gabriel che ha scritto su un'esperienza spirituale, quindi restiamo sull'onda di Seeing is Believing, in Cina, appunto a Little Salisbury Hill nel Somerset in Inghilterra, dopo la sua separazione dai Genesis, dove immaginiamo non fosse super felice ma avesse un pochino voglia di riflettere sui suoi successi e sul suo futuro. La canzone è proprio il suo singolo di debutto e Gabriella ha detto del significato della canzone, qui Cinzia ti rubo una citazione, perdonami, si tratta di essere pronti a perdere ciò che si ha per quello che si potrebbe ottenere, si tratta di lasciarsi andare e direi che si adatta benissimo alla situazione di Gabriella nel 1977, giustamente aveva appena lasciato una band di successo ma un portone si apriva davanti a lui, si può dire chiusa la porta dei Genesis, o chiusa la porta in faccia ai Genesis, non so come se n'è andato. Il suo ex compagno di band Tony Banks riconobbe che la canzone riflette la decisione proprio di Gabriel di rompere i legami con i Genesis, ma può essere anche applicata in senso più ampio a situazioni di lasciarsi andare in generale. Il produttore Bob Ezrin ha posto alcune restrizioni ai musicanti in sessione per dare alla canzone il suo suono distintivo, il pronto quello che descrivevamo prima, e mentre le versioni precedenti presentavano una chitarra elettrica più prominente, Ezrin ha incaricato il chitarrista Steve Hunter di eseguire invece il riff principale su una chitarra a 12 corde, quindi gli ha dato un suono più melodioso, più... non lo so, io mi sono vista su quella collina, non so tu Cinzia.
Eri lì anche tu con la chitarra a 12 corde, un cappello di paglia e qualcosa di simile, uno stecchino tra i denti, non lo so.
Tipo Polianna, non lo so.
Assolutamente. Ma la maggior parte delle canzoni di Peter Gabriel, come anche abbiamo ascoltato precedentemente, hanno un po' questi testi composti da varie immagini, da varie ispirazioni che gli vengono in mente. Ma Salisbury Hill era una rara canzone autobiografica, come hai detto tu, infatti trattava della sua rottura come cantante dalla band, ma anticipava anche quella che era la sua nuova sfida, appunto, come cantante solista. Questo è stato il primo singolo di Gabriel come cantante solista, appunto, ed è stato un grosso problema per lui, dal momento che la canzone ha dimostrato che poteva scrivere ed eseguire un successo da solo con una canzone che era estremamente significativa per lui.
È una bella conquista, io direi.
Assolutamente. Ha osservato nelle interviste all'epoca che era particolarmente soddisfatto della canzone e sorpreso che fosse un singolo, perché a un certo punto l'avrebbe lasciata anche addirittura fuori dall'album, quindi lui l'ha scritta ma non la voleva includere.
Quindi diciamo non se la canta e se la suona del tutto dicendo ah che bella canzone che ho scritto, un pochino anche si pente di aver pensato di averla lasciata, però si dice bravo, bravo che non l'hai fatto.
Sì, lo vedo lì che si fa il pat pat sulla spalla mentre l'intervistatore era tipo wow, la volevi lasciare fuori.
Povero Peter Gabriel, stiamo dando una bruttissima immagine di lui, però forse se lo merita.
Beh, hai iniziato tu dall'intervento precedente e continui, quindi... Comunque la canzone era costruita attorno a un riff da chitarra acustica ed è molto più semplice e attenuata rispetto all'estravagante lavoro di Gabriel con i Genesis. Come artista solista infatti lui si è dimostrato completamente imprevedibile, avventurandosi un po' nel pop, nell'elettronica, nella world music, qualunque cosa accendesse il suo fuoco. Il suo album successivo, prodotto da Robert Fripp, fu senza successo, ma il suo album del 1986, So, ha trovato certamente un vasto pubblico e regge ancora come un grande classico. In the morning, on the early train, well I could say everything's alright, and I could pretend and say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. Oh, I could say that's the way it goes,
could pretend you won't know that I was lying. 'Cause I can't stop loving you. No, I can't stop loving you. No, I won't stop loving you. Why should I?
Loving You è il decimo brano che dell'album Testify di Phil Collins del 2002.
Si meritava questo bell'annuncio da parte tua.
Sì, mi sono impegnata, ero lì concentrata e ho detto devo dirlo giusto, devo farlo bene. E sentirete che
brava.
Cantavi è stato molto distraente, si può dire.
Ascolta, non è che qui siamo a Gonna Rock Your Mouth per concentrarci, siamo a Gonna Rock Your Mouth per cantare e raccontare le storie delle più grandi band della storia del rock, ma pur sempre cantando.
Giustissimo. E infatti torniamo appunto a parlare di questo Can't Stop Loving You come canzone, che è stato il primo singolo appunto di Testify. È stata anche pubblicata come la 12ª traccia del CD della compilation del 2004, intitolata Love Songs, a compilation Old and New. Sebbene la canzone fosse destinata a un ruolo minore, è stata ancora un altro numero uno della Billboard. La canzone ha anche raggiunto il numero 10 della Eurochart. Eurochart, volevo fare l'inglese, ho fatto un casino.
È fallito. Mi dispiace.
La canzone è stata originariamente registrata da Collins nel 2000 per un progetto di canzoni d'amore insieme a Least You Can Do, ma entrambe le tracce sono state poi pubblicate appunto nel 2002 con l'album In Testify. In realtà la canzone di Collins è solo una cover di I Cannot Stop Loving You Though I Try, scritta da Billy Nichols. È il primo pubblicato nel 1978 da Leo Sayer nel suo album omonimo con etichetta Chrysalis.
Vabbè, interessante, non sapevo fosse una cover. Comunque sia, Testify è stato concepito in un periodo di 2 anni presso la casa di Collins in Svizzera, quindi qui vicino a noi, ed è stato registrato tra la Francia e Los Angeles, quindi un album dal respiro mondiale, possiamo dire. La maggior parte delle canzoni sono scaturite da demo realizzate nello studio della camera da letto del cantante, interpretate con l'aiuto del produttore Rob Cavallo. Collins ha lavorato molto anche con i computer durante la produzione, ritornando a fare utilizzo di drum machine dopo averle completamente abbandonate nel precedente album Dancing to the Light. E l'album ha generalmente riscontrato scarsi consensi di critica e di pubblico. Questa cosa non è vera, io riempio tutti il successo che questo album si merita, perché mi piace molto questa canzone e in generale tutto Testify, e si è rivelato il disco di minor successo commerciale nella carriera del cantante. Canzoni come Testify o This Love, This Heart sono state ispirate dalla loro moglie di Collins, Orianne, mentre il loro primo figlio, Nicholas, è stato l'ispirazione principale per Come With Me e Swing Low e You Touch My Heart. Come With Me era originariamente una ninna nanna che Collins cantava a sua figlia Lily quando era piccola, quando era in tour nel 1990. Seriously Live è il testo, è stato sviluppato quando invece è nato Nicholas. Quindi dai, non tutto per Nicholas, anche qualcosa per la figlia Lily.
Allora, prima Giorgia tu mi hai rubato una citazione, ma io adesso entro a gamba tesa e mi riprendo il mio ruolo, perché in realtà su Can't Stop Loving You c'è un'ultima citazione che io volevo fare per quanto riguarda la canzone che appunto abbiamo detto veniva da Leo Sayer, e Collins ha aggiunto un po' un tocco moderno a quella che era la canzone di Leo e ha dichiarato che, e cito: ho ascoltato la versione di Leo Sayer di Can't Stop Loving You in vacanza e sono rimasto colpito dalla fantastica melodia. Ho cercato di dare nuova vita a questa canzone e ne ho cambiato un po' la sua sensazione.
Quindi andremo tutti ad ascoltare la canzone di Leo Sayer, perché a questo punto io sono curiosa di questo pezzo country del 1978. Ed è purtroppo anche l'ultimo pezzo che racconteremo oggi, che Stop Loving You, prima del nostro rock Between the Lines, si intende. Perché siamo arrivati al momento dei nostri saluti, ma non vi preoccupate, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 20 alle 21 su www.radioyun.it con un occhio al matto. Ma prima, Cinzia, ricordaci quando ci sono le nostre repliche, perché qui non si può stare senza il nostro bellissimo programma di rock, non è vero, non ci crede nessuno.
Però io la replica la dico lo stesso, che è sabato dalle 17 alle 18.
Eh beh, ottimo, e ci siamo anche in podcast, ovviamente, per chi proprio fosse affezionato, sia ai nostri amici e parenti, che sono l'unico pubblico che ci segue, però noi modestamente li diamo a tutti quanti queste storie di rock.
Diciamo che a questo punto non abbiamo altro da dire, perché stiamo arrivando a denigrarci da sole, basta. Giorgia, sei pronta?
Stiamo denigrando. Sei pronta per il nostro... di tenere il nostro saluto.
Bene, allora, 3, 2, 1,
let's rock! E per questo Rock Between the Lines abbiamo scelto una canzone che rappresenta un cambiamento all'interno della band che abbiamo raccontato oggi, Genesis. Ed è un brano di debutto del gruppo, diventato poi un trio e non solo, e segna il passaggio dei Genesis dal genere prog rock che li caratterizzava ad un genere molto più pop, conciso e lento, che li porta comunque nella top 10 e tra le hit. Segno che al loro pubblico tutto ciò non è affatto dispiaciuto, anzi, ha aperto verso questo pubblico un nuovo esempio per i Genesis e la musica mondiale.
Resta con me, amore mio. Spero che sarai sempre proprio qui al mio fianco, se mai avessi avuto bisogno di te. Oh, amore mio, nelle tue braccia mi sento così al sicuro e così salvo. Ogni giorno è una giornata perfetta da trascorrere da solo con te. Ti seguirò, tu mi seguirai? Tutti i giorni e le notti che sappiamo ci saranno. Sarò con te, tu sarai con me? Solo una lacrima per ogni anno che passa.
Con il buio vedo molto chiaramente ora, tutte le mie paure vanno alla deriva lentamente, dissolvendosi, posso dire. La notte è lunga, ma tu sei qui, a portata di mano. Sto meglio per il sorriso che mi offri e mentre vivo ti seguirò. Tu mi seguirai? Tutti i giorni e le notti che sappiamo ci saranno, starò con te. Tu starai con me, solo una lacrima per ogni anno che passa.
Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia.
Massimo in regia e Gianmarco in redazione.
E questo è Gonna Rock Your Mouth.
Gonna Rock Your Mouth. Rock, 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 rock.